la galera, yo odio, odio, odio. Odio la galera, odio la galera, odio la galera. Odio la galera, yo odio. La galera, yo odio, odio, odio. Odio la galera, odio la galera, odio la galera. Shy Ladies represent.
E sulle note di Odio la Galera torniamo in diretta dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Quale canzone migliore per introdurre lo spazio Voci contro il 41 bis, approfondimento redazionale in concomitanza con lo sciopero della fame portato avanti in questi giorni da Alfredo Bonanno.
Cospito,
subito lapsus.
Buongiorno a tutti e a tutte e, cominciamo questo approfondimento oggi 29 ottobre, siamo al nono giorno di sciopero della fame e cominciamo questo approfondimento appunto per cercare un po' di rompere questo silenzio che in questi giorni è stato in parte, insomma, ci hanno provato a romperlo un paio di giorni fa, due giorni fa c'è stato un imbrattamento alla sede della RAI di Torino. A Genova è stata occupata un'altra sede della RAI. E detto ciò, è ancora molto molto difficile appunto parlare di 41 bis, parlare dello sciopero della fame e di Alfredo Cospito. E noi siamo qui in compagnia di un compagno, di un avvocato, e volevamo un po' provare a, appunto, a, come dire, provare a rompere questo silenzio che, insomma, per certi versi sembra veramente inscalfibile. Io partirei appunto facendoti una domanda molto, molto generica, però capire un pochino che cos'è il 41 bis e fare anche un minimo di ripercorrere storicamente il 41 bis, quindi come nasce, perché e anche, non lo so, mi viene da fare un po' questa domanda. Comunque il 41 bis appunto è un regime è uno dei regimi massimi di isolamento. E uno si potrebbe aspettare che di conseguenza è riservato alle pene come pena più severa per i reati più gravi, e invece non credo sia sempre così, non è sempre collegato appunto a chi ha commesso un reato particolarmente grave. Quindi ti chiederei inizialmente appunto di dirci un pochino che cos'è il 41 bis, di che cosa parliamo per chi appunto già non lo sapesse, e poi di farci un po' un inquadramento anche un po' del perché è nato.
Allora, ciao a tutti e tutte, è un argomento, cioè così come proposta la domanda, è un argomento su cui potremmo probabilmente discutere e tediare chi ci ascolta per ore, perché stiamo parlando del principale strumento repressivo, del principale regime di differenziazione penitenziaria del nostro ordinamento giuridico e ritenuto essenziale dai governi che si sono succeduti negli ultimi 30 anni come presunta forma di contrasto prima alla criminalità organizzata, e dal 2002 è stato esteso anche al cosiddetto terrorismo. Proviamo a fare brevi accenni, diciamo, di storia di questo istituto. Dobbiamo tornare molto indietro, perché in realtà il 41 bis non è nient'altro, almeno nella sua evoluzione, di ciò che era stato introdotto già con il primo ordinamento penitenziario nel 1975. e anche qui sarebbe necessario compiere al, diciamo, contestualizzare il momento storico. Stiamo appunto parlando degli anni 70, stiamo parlando di un carcere che è ancora il carcere fascista. Se noi pensiamo che prima dell'ordinamento penitenziario del 75 quello che era in vigore era l'ordinamento dell'esecuzione penitenziaria di Rocco, per cui del 1931. Un carcere che aveva mantenuto un assetto assolutamente autoritario nonostante ci fosse stato una guerra, un dopoguerra, una resistenza, le lotte operaie nel corso degli anni 50 e 60, una società che era sicuramente in via di cambiamento, di modificazione. Il carcere rimaneva sostanzialmente un'isola a parte, un'isola separata da queste pulsioni, da queste tensioni sociali. Con l'avvio delle lotte operaie studentesche della fine degli anni 60, il carcere chiaramente iniziano ad entrare negli istituti carcerari la nuova sinistra, diciamo, i portatori di quelle idee, di quei ragionamenti, che era la sinistra di trasformazione, la sinistra rivoluzionaria, una contaminazione che si creò naturalmente, visto che ancora non c'era tutto questo regime di differenziazione, perché poi il ragionamento è perché si differenziano i detenuti, evidentemente corrisponde a una logica che chi governa le dinamiche sociali, chi governa l'economia, la politica, un paese ha compreso proprio in virtù delle esperienze che lo hanno attraversato. Quello degli anni di fine anni 60 e primi anni 70 è stato un carcere in cui gli studenti, i giovani operai che entravano in carcere magari nel corso di manifestazioni, nel corso di scontri con i fascisti o con la polizia, chiaramente veniva posto nelle medesime sezioni, nelle medesime celle con i detenuti comuni, con magari giovani estralegali delle periferie, giovani rapinatori. Al tempo c'erano ancora tante rapine meno stupefacenti, diciamo è più una stagione attuale quella che sembra che l'estralegalità sia ormai esclusivamente garantita con il mondo degli stupefacenti. Un tempo, diciamo, era sicuramente reati contro il patrimonio la facevano, era il modello più seguito dagli extralegali, dai proletari e sottoproletari dei quartieri soprattutto metropolitani. Si crea chiaramente un livello di tensione, le dinamiche del carcere fuoriescono da quelle mura, la società ne viene informata, e vengono diffuse le modalità di detenzione, le forme di sopraffazione, la violenza che veniva esercitata. E si crea chiaramente un livello di tensione che genera rivolte, proteste, scontri anche all'interno del carcere. Una stagione di rivolte penitenziarie che porta lo Stato a rispondere, in qualche modo ad assecondare, ma sempre in una logica che chiaramente è volta a gestire la dinamica sociale, la dinamica che si vorrebbe di rottura, e per cui a ricondurla a una situazione maggiormente pacificata e con strumenti certamente più adeguati rispetto a quelli presenti precedentemente, per cui viene introdotto questo ordinamento penitenziario. Ordinamento penitenziario appunto prevede diritti e doveri dei detenuti, prevede questo mantra che si chiama il trattamento, per cui una sorta di valutazione scientifica della personalità del detenuto in vista di un trattamento che dovrebbe essere individualizzato. Si inizia a ragionare nei termini di premi e punizioni, per cui di carote e di bastone, anche come strumento di differenziazione, e si introduce proprio come ultimo articolo questo articolo 90, che è un articolo che sostanzialmente rimette al Ministro della Giustizia la possibilità di sospendere le regole appena introdotte con l'ordinamento penitenziario del 75 in determinate situazioni emergenziali. Chiaramente l'idea in rivolte in istituti. Nonostante l'introduzione di questa riforma penitenziaria, in realtà sia perché c'è un carcere che è assolutamente improntato a un marchio che è quello fascista, per cui prima di modificarsi certamente impiega anni sia dalla custodia sia proprio per ristrutturarsi, sia la volontà, diciamo, questo queste lotte che montano all'interno della società e anche all'interno del carcere. Parliamo chiaramente di un carcere in cui c'era molta più trasmissione di conoscenze, di sapere, di informazioni anche rispetto all'attualità, ad oggi ci sono poche forme di denuncia. Un tempo c'erano le denunce collettive, c'erano gruppi e strutture da lotta continua, INAP, che sostenevano le lotte che si sviluppavano all'interno del carcere. Comunque questo carcere non si è pacificato nemmeno con la riforma del 75, tant'è vero che nel 77, stiamo parlando di anni che probabilmente, se avessimo soggetti non come chi vi parla che era bambino all'epoca, ma che li avesse effettivamente attraversati, potrebbe narrare mitologie rispetto a quelle che leggiamo nei libri di storia per vissuti concreti. Io posso chiaramente solamente fare riferimento ai racconti di cui sono stato testimone, che mi sono stati narrati, e a letture che ho compiuto. Comunque, nel 77, in considerazione anche perché stiamo parlando di le organizzazioni armate della sinistra rivoluzionaria ben presenti anche all'interno degli istituti, situazione sicuramente difficile gestione da parte dello Stato, con un decreto intergovernativo dell'aprile del 77 viene al famigerato, dico io, generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, viene demandato il ruolo, il compito, la funzione di organizzare gli istituti penitenziari in modo tale da separare i soggetti più pericolosi, che certamente di gran lunga erano gli militanti esponenti della sinistra rivoluzionaria, ma non solo, perché anche gli extralegali erano assolutamente, soprattutto in virtù di evasioni, rivolte o si erano chiaramente messi in luce, per cui godono del medesimo trattamento dalla Chiesa, di separarli dal resto della popolazione detentiva. Si introducono a quel punto il cosiddetto circuito dei camosci, i carceri speciali o sezioni speciali all'interno di istituti penitenziari, considerati i più idonei a salvaguardare i sistemi di sicurezza, per cui a contenere la riottosità, la spinta, la rivolta che generava da questa componente di detenuti. E tra l'altro qui in radio avete bellissime corrispondenze di quegli anni che raccontano l'esperienza vissuta dai militanti politici, dai militanti. Io ricordo perfettamente una trasmissione, ne parlavamo prima, di un compagno che nel 77 viene trasferito nel settembre del 77 nel carcere di Novara, del trattamento che viene, tra l'altro, sensibile alle foglie, racconta quelle esperienza ritenendola paradigmatica sotto un punto di vista di esperimento nella gestione dei detenuti. In quel caso non erano i detenuti più pericolosi, ma un livello certamente inferiore, e di sperimentare su di loro un livello di violenza, di vera e propria tortura, che dalle parole dei diretti, dei soggetti che l'hanno vissuta, riportano e ricostruiscono esattamente quello che in quell'anno, in quel 77, si è provato a realizzare. L'articolo 90, appunto, fino al marzo del 78, data, diciamo, periodo storico non a caso, stiamo parlando del sequestro Moro, non era sostanzialmente stato attuato, perché in realtà le principali strumenti di differenziazione, che poi troviamo i principali strumenti con cui si attuava questa politica più repressiva all'interno delle carceri nei confronti di questi componenti, era in realtà stata dettata dalle modalità di detenzione di Dalla Chiesa, per cui il vetro nei colloqui, il citofono per parlare nel corso dei colloqui, l'isolamento, l'isolamento dei detenuti, l'aria per un'ora al giorno, sono tutte esperienze che, diciamo, sono tutte misure che vengono prese dal decreto che concede dalla Chiesa la possibilità di individuare, inoltrare e realizzare strumenti di repressione e contenimento. Da qui, diciamo, adesso veramente vado veloce, perché sennò dovremmo parlare della legge del pentitismo dell'82, dei comitati presenti all'interno dei carceri. Comunque, diciamo, c'è un'esperienza della rivolta dell'Asinara. Cioè, effettivamente sono anni particolarmente intensi di confronto e scontro all'interno degli istituti. Si arriva all'86, in cui sostanzialmente anche qui potremmo quasi fare una parentesi, ma sarebbe una macro parentesi, perché dovremmo parlare di come la giurisdizione penale, di come i giudici abbiano ricevuto il ruolo dalla politica di contrastare un fenomeno e della distorsione, della torsione e della distorsione che ciò ha prodotto nella giurisdizione penale e che troviamo ancora, cioè che troviamo ad oggi come scia lunga che non si è mai interrotta. Ovvero, che succede? Che se ci sono dei problemi di natura politico-sociale, dovrebbe essere chiaramente la politica, che è un altro potere dello Stato diverso dalla magistratura, a doversene occupare, a dover individuare gli strumenti atti a contrastare, a lenire, a prosciugare le ragioni che inducono un determinato fenomeno. La politica in realtà in quegli anni, in quel decennio, sostanzialmente delega completamente alla magistratura il ruolo di contrasto al fenomeno. In quel caso parliamo del fenomeno del terrorismo, all'insorgenza sociale di quegli anni. Se chiaramente il ruolo della giurisdizione dovrebbe essere quello di accertare la sussistenza di un fatto e la ascrivibilità ad un soggetto che è reo, che è l'imputato, per cui questo fatto che io ti imputo sussiste o meno, esiste o meno, si è verificato o meno, e poi sei tu l'autore, questo è il processo penale. Se nel momento in cui ai giudici viene demandato un ruolo di contrasto di un fenomeno, è chiaro che la differenza, le garanzie, le modalità di accertamento non sono più centrali, perché il centrale è il contrasto, centrale è riuscire a utilizzare uno strumento come se fosse un'arma impropria, perché quello strumento deve portare a un risultato, e il risultato è la ragion di Stato. E il fine giustifica i mezzi, per cui sostanzialmente un'ampia letteratura dei primissimi anni Ottanta, in cui giuristi e avvocati si confrontano anche in convegni e poi pubblicano gli atti di quei convegni, in cui ragionano nei termini di che cosa sta succedendo, soprattutto in virtù dei centinaia di ergastoli per concorso morale comminati a militanti che non c'entrano nulla con chi effettivamente determinate condotte le realizzava, ma era una forma di contrasto al fenomeno. Parliamo di migliaia di detenuti politici in quegli anni, parliamo di centinaia e centinaia di ergastoli, migliaia di anni di galera. A un certo punto, questa forza, questa forza d'urto genera quel fenomeno che da una parte si chiama pentitismo, dall'altra parte si chiama dissociazione, ovvero la necessità dello Stato. Tra l'altro in quel periodo c'era Niccolò Amato a capo della struttura che gestiva i carceri in Italia, che aveva una visione politica, di gestione politica proprio dello strumento penitenziario. Se la faccio troppo complicata, fermatemi voi, fu uno dei propugnatori di una riforma che poi vide l'introduzione della dissociazione come forma sempre di contrasto ai fenomeni emergenziali, e dall'altra parte la legge Guzzini, che è del 1986. Nel 1986, per cui mi riaggancio alla domanda iniziale, l'articolo 90 viene abrogato, quello introdotto nel 75, e viene introdotto il 41 bis. Ma è ancora un 41 bis che non è quello che conosciamo oggi, perché era un 41 bis che sostanzialmente ricalca in maniera identica, in forma identica, lo stesso dettato letterale dell'articolo 90, cioè non c'è una modificazione. È solo nel 92, cioè dopo che avviene la stagione del stragista della mafia, quindi con Falcone e Borsellino, che invece si introduce il secondo comma del 41 bis, per cui non uno strumento di sospensione dei diritti ha un intero istituto, un'intera sezione perché si rivolta, perché è indomabile, ma bensì a singoli soggetti in virtù dei titoli di reato. Considerate che in precedenza, nel 91, era stato introdotto il 4 bis, che era una sospensione, sostanzialmente un'impossibilità di accedere a quelle misure alternative introdotte nell'86, che portò sostanzialmente, per dire quale fu la ferocia anche della repressione e degli strumenti repressivi introdotti, a far sì che tra il 90 e il 91 la popolazione carceraria in Italia praticamente si è raddoppiata, da poco più di 20.000 ad oltre 40.000. Poi ci sono stati altri passaggi, vado ancora più veloce, perché inizialmente il 41 bis era una misura che sembrava provvisoria, che ogni 3 anni doveva essere prorogata dal Parlamento. Successivamente a quello, nel 2002, non solo diventa una norma, diciamo, trova spazio nel nostro ordinamento penitenziario come una norma che ormai è, diciamo, non modificabile, non ha necessità di ottenere alcuna proroga, ma viene estesa ai reati di terrorismo. Inizialmente era previsto un termine che era più breve rispetto a quello attuale. Nel 2009 invece assume la nostra conformazione attuale, ovvero 4 anni per il primo decreto attuativo e poi le proroghe di 2 anni in 2 anni. In estrema sintesi, perché mi era stato chiesto di fare un po' storia, ma
se mi posso permettere, da quello che dici appunto emerge molto bene quello che sicuramente all'inizio non sono riuscito a spiegare bene, però il fatto che alla faccia anche di un certo garantismo e anche per chi dovesse credere appunto alla grande menzogna del carcere come strumento rieducativo, qui non rientriamo più in quell'ambito lì, proprio per come nasce, cioè è uno strumento effettivamente punitivo, e anche da qui il fatto che non tutti finiscono in 41 bis, nel senso non tutti coloro che commettono un reato apparentemente, non so, grave, tragico e così via finisce in 41 bis, cioè una persona, e anche qui volendo, anche entrando sullo specifico, però una persona che uccide 5 persone e non va necessariamente in 41 bis, e qui siamo di fronte appunto per esempio a una persona che ha tirato giù 2 vetrine della scuola di polizia, cioè effettivamente evidentemente c'è un'interpretazione diversa e ci si finisce appunto in una maniera diversa all'interno di questo strumento, che appunto alla faccia di tutto un garantismo, di tutta la menzione la menzogna della rieducazione del carcere, qui è veramente palese appunto come sia uno strumento punitivo, e insomma questa cosa un po' mi fa riflettere, soprattutto poi se si pensa appunto a personaggi come Dalla Chiesa, Gozzini, che sono spesso un mito della sinistra. Anche quest'anno si celebra, non so bene quale anniversario di Dalla Chiesa, ci sta un treno in onore di Dalla Chiesa e insomma un certo tipo di sinistra garantista se ne fa un vanto.
Io se posso dire una cosa per replicare a quello che dici tu, è meno male che non ci vadano le persone al 41 bis, non, diciamo che molti siano esentati da questo trattamento. 41 bis è tortura, per cui non è che devo, non so come dire, il ragionamento non deve essere che non ci vanno altri che sono più cattivi e invece ci andiamo noi o ci mandano qualcuno che lo è meno, non ci deve andare nessuno.
Certo,
in 41
no,
bis, cioè il 41 bis è una tortura, una forma di tortura bianca, ha come unico scopo quello di indurre una persona a sostituire un altro essere umano al posto suo cantandosela, come si direbbe a Roma, cioè sostanzialmente con quella forma di pentitismo e di collaborazione per cui sostituisci quello spazio occupato da te in precedenza con quello di un altro essere umano che sarebbe ugualmente sottoposto a una forma di tortura. 41 bis tende a questo, 41 bis tende a spezzare, a intimorire, chiaramente pensiamo per quanto riguarda Alfredo Cospito, certamente a intimorire tutto un contesto sociale che magari può pensare di essere destinatario a sua volta di una misura così afflittiva, ma è nata con l'idea di eliminare qualsiasi prospettiva futura alle persone, cioè metterlo in una condizione di tale prostrazione da non vedere luce se non attraverso l'attribuzione di responsabilità a qualcun altro e la collaborazione con l'autorità giudiziaria. Questo è il 41 bis.
Eh sì, abbiamo già iniziato un pochino a citarlo, ma il motivo poi per cui abbiamo pensato questo spazio e per cui in questi giorni, anche se troppo poco, si è tornato a parlare del 41 bis è che c'è uno sciopero della fame in corso. È partito Alfredo, si è aggiunto Juan negli ultimi giorni, oggi è anche una giornata di mobilitazione su questo vicino, nei pressi del carcere dove Alfredo è detenuto, a rompere il silenzio su, oltre ovviamente i compagni e le compagne che con più continuità si occupano di questi temi, sono più vicini ai compagni detenuti, un appello di 20 avvocati che esce la settimana scorsa e prende parola su questa vicenda. Ci vuoi raccontare un pochino com'è nata l'idea di scrivere un appello e su quali sono gli aspetti qualificanti all'interno del quadro che ci hai fatto di una legislazione speciale che dura una generazione, che invece nella vicenda specifica di Alfredo, Juan, dei compagni e delle compagne attualmente detenuti vi hanno spinto a prendere parola?
Allora sì, chi ha preso la parola sono chiaramente avvocati che seguono imputati e rei a quali vengono attribuiti reati per ragioni di natura politica. Sono avvocati certamente che hanno una loro sensibilità e molti di loro hanno una loro storia pregressa, per cui un'attitudine a leggere le dinamiche, quantomeno provarci. E ci siamo trovati all'esito di una serie di avvenimenti a riflettere, ma anche individualmente in realtà, perché poi ci siamo ritrovati poi nella stesura senza averne parlato in precedenza, senza aver avuto modo di discuterne in precedenza. Evidentemente le riflessioni erano comuni a tutti e ognuno le aveva compiute o nel gruppo, anche perché di provenienza di diverse città, o nei propri studi legali o con gli avvocati e le avvocatesse e le avvocate più vicine. E il problema è stato quello che a un certo punto abbiamo riscontrato, siamo stati testimoni di una profonda erosione delle garanzie non solo processuali ma garanzie di natura costituzionale, e le abbiamo viste concentrata questa erosione, ognuno dal suo punto di vista, ognuno con la sua esperienza professionale, in particolar modo nei confronti dell'area anarchica, di militanti di provenienza anarchica, e per cui qualcuno di noi, perché ha seguito in prevalenza le richieste di misura di prevenzione e lo strumento della misura di prevenzione, ad esempio penso a Genova e ad alcuni avvocati che hanno sottoscritto questo comunicato dal loro punto di vista, però riscontrando anche in quelle procedure che sono appunto di prevenzione un'erosione, un'evaporazione di quelle che sono le garanzie teoricamente codicistiche che dovrebbero valere per tutti, ma evidentemente valgono un po' di meno nei confronti, almeno a giudizio di quei colleghi, degli imputati anarchici, dei soggetti sottoposti, dei richiesti anarchici. E noi a Roma, e io in particolar modo, avendo seguito sia il processo, parlavi prima di Juan, anche il processo di Juan, nonché quello del 15 ottobre, nonché altre vicende in cui imputati sono compagni e compagne anarchiche, e in particolar modo la madre di tutte le riflessioni certamente il processo Scrittamano in Torino, nel quale a nostro giudizio è stata attribuita la responsabilità a due imputati, tra cui uno è Alfredo, a due imputati anarchici per fatti gravissimi sulla scorta di elementi che non avrebbero mai potuto condurre a una sentenza di responsabilità, per cui, ed era talmente smaccato, talmente grossolana, talmente forzata la decisione dei due giudici di merito, per cui Corte Assise e Corte Assise d'Appello di Torino, e da averci indotto già a quelle riflessioni più ormai più di 2 anni fa, La sentenza della Cassazione, che ha rigettato in maniera, sempre a nostro giudizio, assolutamente superficiale argomenti solidi che sottoponevamo alle loro questioni, per accogliere il ricorso del procuratore generale che richiedeva la riqualificazione della strage comune in strage politica, ha fatto veramente traboccare il vaso. È stata la goccia che non abbiamo potuto sopportare in più. E dopo una settimana c'è stata la sentenza a 28 anni per Kwan, e avevamo assistito alle dichiarazioni del procuratore nazionale antiterrorismo che attribuiva agli anarchici la responsabilità di decine di istituti che si erano rivoltati nel primo lockdown, e fortunatamente smentita dalla commissione che poi si è occupata di acclarare come fossero nate quelle rivolte. Abbiamo letto negli anni i presunti pericoli che rappresenterebbero gli anarchici secondo i nostri servizi segreti interni nelle relazioni semestrali, e abbiamo esperienza di numerosi altri processi. A un certo punto è venuta la necessità di ragionare e dire: prendiamo la parola. Oltre che prendere la parola, no, se uno immaginerebbe che gli avvocati prendano la parola nelle aule giudiziarie, nel corso dei processi, nel momento in cui devono fornire una lettura del processo, dell'indagine, dell'inchiesta, per cui nell'arringa finale, in realtà abbiamo ritenuto che così facendo avremmo fatto un torto non tanto alla professione quanto alla nostra percezione di uomini e donne che attraversano una fase storica e che sono testimoni di fatti estremamente gravi. Pertanto abbiamo messo nero su bianco un documento nel quale abbiamo individuato 5, 6, 7 passaggi, secondo il nostro punto di vista, esemplificativi di quello che sta avvenendo, e poi la domanda è stata in via conclusiva: perché? Abbiamo avuto modo di, appunto, proprio perché il contesto è quello certamente orientato politicamente degli avvocati, e conosciamo più o meno la storia di questo paese, pensiamo di essere buoni osservatori e lettori e studiosi anche della storia del paese, e il pensiero è chiaramente a quello che è avvenuto a fine anni 60 dopo la strage di Milano, e per cui a Pinelli, per cui a Valpreda, per cui diciamo a quel tentativo. E per cui una delle domande è: ma gli anarchici sono veramente così cattivi? Cioè rappresentano effettivamente un pericolo talmente elevato in questo paese e per cui un procuratore nazionale antiterrorismo, antimafia, passa in diverse occasioni di intervista, ritiene di dover incentrare i suoi argomenti sugli anarchici. I nostri servizi segreti effettivamente hanno così poco da fare da individuare negli anarchici il pericolo per la tenuta democratica di questo paese? Il florileggio di indagini, di inchieste che ci sono state negli ultimi anni, due a Torino, una a Trento, un'altra a Bologna, un'altra a Roma, un'altra a Napoli che è sempre latente e non partirà, forse speriamo non partirà mai. Ma è possibile che ci sia, cioè, o c'è un'insorgenza ma nessuno se ne accorge, evidentemente sono così bravi da nascondersi a chiunque, o c'è un tentativo di enfatizzare un dato in vista di un risultato ulteriore che si intende raggiungere? E quello che ci siamo posti poi come domanda retorica è: non sarà il caso, non sarà che attraverso anche questa nuova emergenza non si voglia compiere una nuova torsione, una nuova distorsione delle garanzie? Non sarà che quello che diceva Jacobs nel diritto penale, nel momento in cui andava a teorizzare il diritto penale, il nemico, in realtà nella nostra giurisdizione è già una realtà, anche se non introdotta in nessun corpo normativo, è comunque una realtà di fatto, è già una prassi per cui per determinati imputati vale un diritto penale che è diverso da quello del cittadino imputato, cioè di colui che comunque non mette in discussione le regole del gioco. E tra l'altro, appunto, quello che dicevo rispondendo alla prima domanda, questo nostro documento, seppur non menzionato espressamente, ma ritengo fondatamente, è stato ripreso in due ulteriori articoli che sono stati sempre pubblicati sul Dubbio, questo giornale quotidiano degli avvocati edito dal CNF, che però è uno degli organi che diffonde con maggiore anche dovizia di particolari le questioni attinenti alla giurisdizione penale e all'istituzione penitenziaria. Sono stati pubblicati due importanti articoli, due altrettanti emeriti professori universitari di diritto penale e processuale penale, ovvero Spanger e Fiandaca, i quali sostanzialmente giungono alla medesima conclusione rassegnata in quel documento, e facendo risalire a quello che dicevo prima, la distorsione che è compiuta della giurisdizione penale, per cui dello strumento penale, dei processi penali nel nostro paese, proprio a partire dagli anni del contrasto al terrorismo, lì dove alla magistratura, lo esprimono chiaramente loro, ritengono, lì dove alla magistratura è stata sostanzialmente data una delega in bianco per essere l'argine del contrasto a un fenomeno di insorgenza sociale. Magistratura che per far questo ha chiaramente poi dovuto andare non troppo per il sottile, perché nel momento in cui bisogna disarticolare un fenomeno sociale particolarmente complesso, in cui molti soggetti magari appartengono a quella famosa area grigia che può essere più chiara o più scura, ma sulla quale non necessariamente si hanno elementi indiziari sufficienti per affermare la loro partecipazione ad esempio a qualche organizzazione, comunque erano soggetti che in una chiave di ridimensionamento, contrasto a un sistema, erano certamente ulteriori soggetti da colpire. La magistratura sostanzialmente ha, dopo aver assunto quel ruolo, l'ha mantenuto emergenza dopo emergenza, emergenza dopo emergenza, fino ad arrivare in epoca più recente ad esempio al terrorismo islamico, al cosiddetto terrorismo islamico, lì dove le nefandezze compiute nel corso dei processi sono di gran lunga peggiore di quello che noi riscontriamo. Posso dire, perché un po' di processi li ho celebrati, dove si vedono effettivamente forzature interpretative di dati reali che sono di gran lunga superiori, dove di principi costituzionali come la offensività, come la materialità, come la necessità che si giudichino i fatti più che il tipo d'autore, per cui la personalità del soggetto reo, e dovrebbe essere il cuore, dovrebbe rappresentare il cuore del problema, in realtà appunto dove c'è un'enfatizzazione dell'ideologia di appartenenza a discapito del fatto. Ma il nostro diritto penale in realtà, dall'articolo 25 secondo comma della Costituzione, è un diritto penale del fatto, non dell'autore.
Sì, ad esempio nell'appello vengono citati, no, il caso di Perugia, dove il semplice scandire slogan, per quanto virulenti come viene riportato, ma comunque slogan durante una manifestazione pubblica, diventa istigazione a delinquere aggravata alla finalità di terrorismo, no? Mi pare che dovendo ricostruire un po' quello che ci raccontavi adesso, un'intensificazione, un aggravamento delle misure repressive nei confronti dei compagni e delle compagne anarchiche, un passaggio forse decisivo, comunque un passaggio di transizione, sia stato il 2015 con l'estensione dei lavori a direzione distrettuale antimafia anche ai reati per terrorismo. Da quel momento in poi un'altra velocità, un'altra omogeneità di giudizio in tutti i gradi in cui vengono affrontate le questioni di cui abbiamo parlato fino adesso, nuovi trattamenti carcerari. Mentre noi parliamo ci abbiamo alle spalle un poster che dice "La mia voce è ciò che più nuoce", un poster fatto in solidarietà a Anna Alfredo One, ce l'abbiamo proprio attaccato al muro qua dietro, e mi aiuta a arrivare a raccontare poi quali sono qual è la posta in palio di questo 41 bis per Alfredo, no? Cioè quali sono gli elementi che gli vengono contestati nello specifico della sua vicenda di detenzione, no? Cioè fondamentalmente scritti e partecipazione a un dibattito collettivo, è questo l'elemento che poi determina l'aggravamento della sua condizione penitenziaria, è così?
Allora, non è esattamente così, nella misura in cui nessuno potrebbe giustificare un 41 bis sulla base di questi argomenti. Il 41 bis corrisponde, diciamo, c'è una ratio legislativa, c'è un dettato normativo, vuol dire no, proprio un testo di legge che dice in quali condizioni può essere applicato il 41 bis, per cui necessariamente anche il decreto col quale è stato sottoposto non può dire io voglio evitare che tu parli e dica quello che pensi perché ho timore del contagio, no? Che della diffusione di quel pensiero, che magari qualcuno possa ispirarsi a quel pensiero per poi porre in essere azioni. Per cui in realtà ciò a cui puntava particolarmente la Procura di Torino, la Procura Antiterrorismo di Torino, era quello di giungere a una condanna per Alfredo e non solo. Quali partecipi alla FAI, Federazione Anarchica Informale. Era un obiettivo, diciamo, forse il vero grande obiettivo, congiuntamente alla condanna per, più che per Fossano, che poi è diventata la pietra dello scandalo con questa riqualificazione giuridica ad un 285, in realtà più per la Crocetta, un altro episodio che gli veniva contestato ma che poi è stato ricondotto, riqualificato ai sensi articolo 280, per cui attentati con finalità di terrorismo, ma che diciamo anche da un punto di vista sanzionatorio prevedono una pena oggettivamente molto più mite, anche se parliamo di 15 anni, 20 anni di galera, però certamente rispetto a un ergastolo, a un reato che prevede come unica pena l'ergastolo, c'è una differenza che è palpabile. E vera partita era quella di attribuire ad Alfredo questa intranità a questo sodalizio, per cui in primo luogo dimostrare l'esistenza del sodalizio e poi l'intranità di Alfredo nel sodalizio. Perché era una battaglia, vi ruberò un po' di spazio perché un po', diciamo, ci sono diverse circostanze, diversi elementi che bisogna riferire. Perché era una battaglia importante quella, e probabilmente non speravano anche loro, o forse confidavano ma senza sperarci, non lo so, però era difficoltoso riuscire a raggiungere questo risultato, perché in realtà si erano celebrati in Italia altri tre processi che avevano escluso la possibilità di ricondurre il fenomeno FAI nelle categorie del 270 bis, perché per ogni reato associativo deve avere determinate caratteristiche, si chiamano elementi costitutivi del reato, e tutti i giudici avevano sempre concluso per la mancanza di insussistenza di uno di questi elementi, cioè nella FAI non c'era una struttura organizzata, cioè sì, su anarchici.
Esatto, scusa, sono vicende tragiche, è sbagliato fare ironia, però sembra un paradosso, no? Cercare di dimostrare in tutte le maniere che gli anarchici in realtà sarebbero un'organizzazione iperformalizzata con delle gerarchie precise e con la condivisione di ruoli e strumenti così ben definite, no? Sembra quasi un elemento paradossale. Poi purtroppo è una vicenda che porta decine di anni di galera, quindi c'è poca ironia da farci sopra, ma questo è.
Sì, a Torino hanno utilizzato molto il precedente di Azione Rivoluzionaria come esperienza storica sulla quale i giudici, esprimendosi, avevano ritenuto di poter attribuire di attribuirgli il reato di associazione, di un'associazione vera e propria, un'associazione sovversiva in quel caso, credo, non 270 bis ma 270. E comunque, e poi l'altro passaggio, l'altro tassello era nel processo cosiddetto Marini, il processo all'Orai celebratosi a fine degli anni 90, nella quale un piccolo gruppo, un ristretto gruppo di compagni e compagne mandati a giudizio, erano oltre 50 gli imputati, alla fine una quota parte di questi furono condannati in realtà per 270 bis, e mi sembra, se non sbaglio, ma penso di non sbaglio, sicuramente 270 bis, per cui in realtà degli antecedenti storici di fenomeni anarchici riconducibili a reati associativi, e in realtà li hanno potuti menzionare. Il fatto vero è che il documento con cui la FAI si era presentata nel 2002 era chiarissima nell'esporre l'assoluta distanza da qualsiasi forma di struttura associata. Non bisogna conoscersi, si parla attraverso le rivendicazioni, è uno strumento solo per fare la guerra al nemico, alla controparte, e non c'è nessun, anzi si esprimono in termini assolutamente dispregiativi qualsiasi forma di vincolo associativo. Ciò era supportato, come dicevo, da tre precedenti che avevano escluso la riconducibilità della FAI. Per cui il processo per Torino, diciamo, anche la domanda che potreste fare è: ma scusate, ma un pubblico ministero, ma può ogni volta reiterare un'ipotesi se già sconfessata in precedenza? Sì e no. Perché c'è un principio del nostro codice di procedura penale che si chiama l'efficacia esterna del giudicato penale. Vuol dire che se tu giudichi un fenomeno determinato, e concludi nel termine di sussistenza o insussistenza, poi è estremamente difficile ribaltare quel giudizio, ovvero devi dimostrare di avere più elementi di prova che ti consentano effettivamente di modificare l'esito del precedente giudizio. Noi ne avevamo addirittura tre. I giudici di Torino, con una motivazione veramente singolare, facendo ricorso all'insiemistica, per cui ci sarebbe un fenomeno FAI, che sarebbe un fenomeno FAI associazione riconducibile, per cui al paradigma del 270 bis, sussumibile in quella fattispecie, e poi ci sarebbe un altro fenomeno FAI che invece si ispira alla FAI, rivendica FAI ma non è associato, cioè per cui sostanzialmente individuando in insiemistica due insiemi in cui una parte si sovrappone ma in realtà un'ulteriore porzione, quella maggioritaria, è distinta, è separata. Ma soprattutto l'hanno fatto sulla scorta degli stessi identici elementi che erano stati utilizzati nei tre precedenti processi, per cui noi abbiamo sempre contestato, cioè perché la giurisprudenza dice che tu effettivamente puoi giungere a una modifica, a un ribaltamento, a una riforma del precedente processo in termini conclusivi, però lo devi basare su degli elementi che ti consentono effettivamente di modificare le conclusioni del processo precedente. In realtà il nostro processo era lo stesso. Se voi considerate che l'elemento centrale di questo ragionamento è un documento che si chiama 4 anni, il documento dovrebbe essere la verbalizzazione di un incontro in cui i personaggi sono qui, qua, Archimede Pitagorico, Nonna Papera e quant'altro, che si svolge a Topolinia, e dove sembrerebbe una verbalizzazione, per cui che siano, che si corrisponda alla realtà, che sia meramente un documento scritto, come spesso gli anarchici ci hanno insegnato di fare anche in maniera goliardica e magari con una finalità di diffusione di un ragionamento che non effettivamente corrisponde, su un documento che effettivamente non si sa chi l'ha fatto, quando l'ha fatto, chi ha partecipato, non si sa nulla, sulla scorta di questo documento sostanzialmente è quello che poi, valorizzato dai giudici con grandissima enfasi, diventa sostanzialmente il cardine in cui costruire una forma associativa in cui si cala Alfredo. A quel punto torniamo al 41 bis. Ma cosa serve al 41 bis? Il 41 bis nasce per interrompere, per recedere, impedire che soggetti con ruoli qualificati, capi, promotori, organizzatori di un'associazione, soggetti che hanno uno spessore criminale, possano continuare a mantenere rapporti con i loro sodali all'esterno. Per cui io devo isolarti per evitare che tu riceva informazioni, e devo isolarti per evitare che tu sostanzialmente fornisca ordini, indicazioni a chi sta fuori. Questo è il 41 bis, per questo nasce, questa è la ratio del 41 bis. Allora è chiaro che ad Alfredo, diciamo, è questo, diciamo, formalmente, diciamo, il cuore pulsante dell'argomentazione per la quale è stato posto al 41 bis. Se poi lo ragioniamo col fatto che quel documento è di dicembre del 2006, che siamo attualmente nel 2022, che non è dato sapere se esiste un'associazione, che fine abbia fatto, se determinati attentati siano stati rivendicati, anche l'ultimo a San Giovanni, penso a quello del 2017, da fai metodo o fai associazione, chissà chi può dirlo. Cioè, comprendiamo che la vera, comprendiamo poi anche dal tessuto argomentativo di questo decreto, che in realtà la giustificazione formale viene fornita nelle prime 4-5 pagine. Le ulteriori 28 sono tutte su quanto sia cattivo Alfredo, che continua a scrivere, che continua a farsi pubblicare gli articoli, che viene intervistato, che diffonde il suo pensiero, che istiga il prossimo, salvo il fatto poi successivamente che in realtà, ad esempio, i giudici stessi non si pacificano se quello che fa Alfredo sia una propaganda sovversiva che oggi è depenalizzata, oppure se è un reato di istigazione, perché in primo grado a Torino era stato assolto dicendo che era propaganda sovversiva, in appello è stato condannato per istigazioni, confermato in Cassazione per istigazioni, a Perugia al contrario, a Perugia il primo GIP aveva messo misura cautelare dicendo che stava istigando, il tribunale di riesame l'aveva ricondotta invece alla propaganda sovversiva, oggi c'è stato un annullamento della Cassazione, chissà, cioè in realtà perché sono confini, perché un altro degli strumenti utilizzati dall'antiterrorismo è quella di in assenza del reato di propaganda sovversiva è quello di ricondurre tutto al reato di istigazione, però per istigare anche lì ci sono determinate condizioni affinché un testo possa essere ritenuto effettivamente istigatorio, che dal nostro punto di vista normalmente questi testi difettano di alcune idoneità istigatorie, perché diciamo sono la propaganda di un'idea. E l'idea da sempre, quando non è riferibile a un fatto reato istigato, doveva essere ricondotta in realtà alla propaganda sovversiva, se non fosse che appunto nel 2006 il governo leghista, cioè il governo con la forza leghista, hanno ritenuto di dover abrogare questa norma perché era quella a cui stava sotto processo in tantissimi militanti leghisti, però non esiste più nel nostro ordinamento, per cui tra l'altro stiamo parlando di un reato particolarmente insidioso, perché in realtà abbiamo un articolo 21 della Costituzione che tutela il pensiero, la parola, lo scritto come elemento di diffusione del proprio pensiero, no? Della propria idea. E allora su questa tipologia di reati bisognerebbe chiaramente, in virtù anche della garanzia costituzionale, utilizzarli con estrema attenzione, con grano salis, proprio con consapevoli di maneggiare uno strumento assolutamente delicato, però sempre nel tentativo ad oggi di tacitare un'area politica, perché che lo vogliamo o meno probabilmente è l'unica area politica che in qualche modo mantiene ancora, quantomeno da un punto di vista verbale contenutistico, il medesimo contegno atteggiamento degli anni 70. Cioè in Italia apparentemente, almeno come esprimendo lo sguardo di un osservatore ritengo abbastanza attento, le altre aree politiche che erano state interessate al pari degli anarchici al fenomeno dell'eversione degli anni 70 hanno, soprattutto negli ultimi anni, tanti anni, hanno ridotto non solo le forme, diciamo le modalità espressive, contenutistiche espressive, ma anche l'agire in qualche modo su un livello più adeguato alla fase storica, come è propria di determinate aree politiche. Gli anarchici in Italia in realtà sono gli unici che mantengono anche da un punto, cioè un atteggiamento roboante nell'esprimere chi sono, cosa vogliono fare e dove vogliono arrivare. Ciò probabilmente induce lo Stato in un momento come l'attuale, poi ragioniamo se c'è la guerra, se non c'è la guerra, per cui se l'inasprimento di determinate forme repressive non sia funzionale a garantirsi che il nemico interno venga tacitato, no? Queste sono tutte riflessioni politiche, neanche non le accenno neppure, però di fatto di fronte a dei rapporti di forza che ancora sono molto favorevoli nel tentativo di sradicare magari una componente come quella così riottosa ma numericamente esigua presente in Italia, forse tutte queste iniziative hanno anche quello scopo, proprio di impedirgli anche di parlare, di impedirgli anche di esprimersi.
Io su questo mi fermerei un attimo, nell'attesa appunto anche di, proprio a questo proposito, tra poco magari ci colleghiamo con alcuni compagni che sono oggi a Sassari appunto per fare una mobilitazione contro il 41 bis in sostegno di Alfredo.
Torniamo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, state ascoltando Voci contro il 41 bis, un approfondimento relazionale in compagnia dell'avvocato Flavio Rossi Albertini su quanto sta succedendo nelle carceri italiane, in particolare per Alfredo e Juan, in sciopero della fame contro il 41 bis. In questa oretta insieme abbiamo ricostruito, almeno in parte per quello che potevamo in un tempo così breve, la genealogia di questo dispositivo carcerario e un pochino anche il quadro della situazione attuale dal punto di vista repressivo, soprattutto nei confronti delle componenti anarchiche, dei compagni e delle compagne anarchiche. Ci avviamo verso la conclusione di questo spazio. Io non posso esimermi da fare una riflessione rispetto a quello che abbiamo detto dai microfoni di questa radio. Abbiamo parlato dell'appello uscito firmato da 20 giuristi e da 20 avvocati, se non vado errato. Ci veniva raccontato di come poi sia stato elemento anche di dibattito, in particolare sulle pagine del Dubbio, su come questo sia stato raccolto almeno in parte dalla comunità dei penalisti, e questo è sicuramente meritorio. Non possiamo esimerci però da segnalare come sia molto molto meno dibattuto in ambiti di movimento, cioè che poi in realtà ci sia una difficoltà, una afasia generale nell'affrontare questi temi invece negli spazi di riflessione collettiva, di elaborazione politica di questa città e non solo nel nostro piccolo. Questo spazio serve anche a cercare di colmare questo vuoto, comunque di spezzare questa inerzia di indifferenza rispetto a questioni tanto gravi. Abbiamo detto che questo spazio relazionale parte da una lotta molto concreta che è in corso adesso, che è la lotta che stanno facendo Alfredo e Juan, che è una lotta condotta attraverso lo strumento dello sciopero della fame, che è forse uno dei pochi strumenti che hanno a disposizione nella situazione detentiva in cui si trovano. Ci sembra quindi giusto entrare un pochino più nel merito di come sta andando questa loro lotta e chiediamo all'avvocato, insomma, di raccontarci come sta procedendo.
Sì, allora, per quanto riguarda Alfredo, appunto, come era stato detto all'inizio, Alfredo il 20 di ottobre, nel corso di un'udienza per un singolo trattenimento, poi tra l'altro l'udienza è andata bene, hanno deciso di consegnargli, diciamo, quei due telegrammi che avevano ritenuto di dover trattenere, e piccola soddisfazione sostanzialmente inutile, però diciamo un dato positivo. Ma riteniamo anche che tutto questo abbia minato un pochino la possibilità per Alfredo di spiegare lui stesso, stiamo parlando sempre di un 41 bis, il 41 bis appunto tendenzialmente ciò che si vuole impedire è proprio la comunicazione, è l'oggetto, è il cuore, è l'interesse prevalente, perché Alfredo aveva chiesto di celebrare l'udienza in pubblica udienza, una forma della pubblica udienza, ovvero con la presenza del pubblico. Richiesta che trovava un precedente giuridico importante, perché era la Corte Costituzionale che nel 2017 aveva, accogliendo diciamo una serie di pronunce della CEDU, aveva ritenuto di accogliere il giudizio di incostituzionalità delle Camere di Consiglio per il Tribunale di Sorveglianza, lì dove è previsto che debbano essere necessariamente celebrate a porte chiuse, e sostanzialmente valutando l'incostituzionalità lì dove l'imputato, lì dove il soggetto, il richiedente, il reclamo esprima compiutamente la volontà che invece si celebri, cioè che il suo caso attinente ad un diritto che ritiene violato venga invece pronunciato e discusso coram populo, davanti, per cui a un pubblico che possa sentire come effettivamente viene garantito un determinato diritto e se sia legittimo o meno impedirlo e in quali forme, con quali modalità. Il Tribunale di Sorveglianza ha negato questa possibilità, probabilmente anche ritengo come riflessione, perché consapevole che poi alla fine avrebbe accolto e pertanto sostanzialmente non ci sarebbe stata alcuna possibilità dei difensori di dolersi della decisione in Cassazione, e perché chiaramente accogliendo il reclamo automaticamente tutto si è fermato lì e non abbiamo alcuna possibilità per sostenere, per censurare il diniego alla celebrazione della pubblica udienza. Comunque Alfredo all'interno di questa udienza ha spiegato diffusamente, dando lettura, le ragioni che lo hanno indotto a questo sciopero della fame. per cui questo è il 20 ottobre, siamo appunto ormai a quasi 10 giorni di sciopero della fame. Alfredo è dimagrito di quasi 10 kg, ma si sa che nello sciopero della fame la parte, diciamo, i primi giorni sono quelli in cui certamente c'è un maggiore deperimento. È attualmente ancora sta bene, ancora riesce chiaramente, poi speriamo, ci auguriamo chiaramente che lo faccia con accortezza. Tra l'altro oggi dovrebbe entrare a fargli visita per la prima volta il medico di parte che abbiamo nominato, e pertanto potrà sincerarsi anche direttamente, cioè con uno sguardo più attento forse, essendo un medico di parte, delle condizioni di salute di Alfredo. E certamente l'intenzione di Alfredo è quella di andare avanti. Ha intrapreso tra l'altro un braccio di ferro con i due più importanti strumenti repressivi utilizzati negli ultimi 30 anni da tutti i governi di tutti i colori per contrastare le emergenze, chiamiamole così. Per cui uno è l'ergastolo ostativo, lì dove l'ergastolo non ha alcuna possibilità, dove l'ergastolano non ha alcuna possibilità di ipotizzare, di immaginare una propria uscita dal carcere se non da morto. E l'abbiamo visto Perrina, l'abbiamo visto, no, cioè tra l'altro veramente un paese che non ha alcuna dignità, perché continuare a detenere un soggetto che ormai è in coma, un soggetto che in quelle condizioni non si comprende se non chiaramente con dei ragionamenti che vadano a spiegare quali sono le reali, effettive ragioni per cui bisogna mostrare un detenuto prossimo a morire ancora in un regime come quello del 41 bis. Però attualmente è ancora diffuso, seppur si dovrà parlare, perché la Corte Costituzionale ha dato tempo fino a novembre al Parlamento di pronunciarsi su un'eventuale riforma dell'ergastolo ostativo prima di decidere un incidente di costituzionalità che era stato, che ormai sono quasi 2 anni che è pendente presso la Corte Costituzionale. Comunque il fatto è che ad oggi determinate imputazioni non hanno alcuna possibilità, l'imputato, o meglio il soggetto condannato per determinati reati, non ha alcuna possibilità di immaginare una sua uscita dal carcere se non da morto. Se pensiamo a un regime che non dà alcuna possibilità di uscire dal carcere, in più sommato a una condizione di detenzione come il 41 bis, possiamo immaginare che non solo rimarrà in carcere fino alla morte, ma in più rimarrà in carcere fino alla morte nell'impossibilità di comunicare con alcuno. Contro questa prospettiva, Alfredo ha intrapreso con l'unico strumento, come si diceva, a sua disposizione, ovvero il suo corpo, una lotta estrema che non riusciamo a immaginare a quale esito possa condurre, in considerazione dell'importanza dello strumento come tale ritenuto da tutti i governi, a tutte le forze politiche che siedono in Parlamento. E certamente a suo giudizio anche una vita condotta in queste condizioni non è una vita degna di essere vissuta, tant'è vero che vale la pena quantomeno tentare come tentativo estremo. Per questo immaginiamo che non si fermerà, lui lo ha fatto sapere in tutti i modi, non solo ai giudici ma anche ai suoi difensori, nonché alla stessa istituzione penitenziaria presso la quale è recluso, che per questa battaglia lui è disposto a giocarsi la vita.
E su questo allora io mi prenderei un altri 2 minuti nell'attesa di appunto collegarci con Sassari.
Sì, ringraziamo l'avvocato. Scusate, stavo con il microfono abbassato. Ringraziamo intanto l'avvocato per essere stato con noi in questa lunga ricostruzione. Sicuramente avremo bisogno di parlarne ancora, sia per continuare a seguire la lotta ad Alfredo, ma anche perché appunto i temi sollevati oggi richiamano riflessioni sia storiche sia politiche attuali che meritano approfondimenti sicuramente più articolati di quello che siamo riusciti a fare oggi. Speriamo però di aver fornito qualche elemento utile per chi ancora in ascolto della radio si pone il problema di come superare una società fondata sulle galere e la sua parte più odiosa, la tortura del 41 bis tra queste.
Yeah. e già li vedi crescere come me, con quello zaino con su scritto no FX, con gli stessi occhi che non dormono mai, lo stesso cuore sempre in cerca di guai, con questa musica come malattia, che mi dicevi guarda che quando inizi dopo non va più via. E questa vita non va come vorrei, mentre li guardo penso che non ci sei, quando si rincorrono giù in mezzo alla via, quando nessuno vuol far la polizia, quando mi chiedono la canzone che poi finisce sempre con la stessa domanda, dove sono gli eroi? Siamo rimasti qua con la tua sciarpa che colore è il nome della nostra città. E non ci passa mai. Stay for life, stay for che mai, che bevo troppo eppure senza un perché, e non ne parlo neanche più insieme a me, è tutto perso di valore qua giù, ed io mi manco perché sono partito da quando non ci sei, non ci sei più, ti cerco nella scia di una canzone ora che il mare del tempo ti trasporterà via, e non mi parlo.
Hey,
87.9, sono le 12.29 e ci stiamo per collegare con Sassari, con la mobilitazione in sostegno allo sciopero della fame di Alfredo. E a questo sciopero della fame si è aggiunto anche un compagno in Francia, oltre anche a Juan, e tra poco ci colleghiamo con loro, con la mobilitazione. Questi sono sempre gli 87.9. Abbiamo ripercorso lungo questa mattina un po' il 41 bis. Abbiamo cercato di dar voce a quella, appunto, abbiamo cercato anche di rompere un po' questo silenzio veramente assordante di questo periodo sul 41 bis e sullo sciopero della fame. Dovremmo essere finalmente riusciti a fare questo collegamento con chi appunto ci sta provando a rompere questo silenzio anche nelle strade, nelle piazze, e chi si trova a Sassari, a pochi chilometri da Bancali, dal carcere dove si trova Alfredo. Ci senti?
Sì, ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, buongiorno. Allora, io appunto ti volevo un po' chiedere intanto come sta andando la manifestazione, cioè insomma un po' questa mobilitazione, come nasce. Ci sarà oggi alle 15, se non sbaglio, 15:30.
Allora, cominciamo per ordine. Oggi alle 15, qui nella Solata Sassari, ci sarà la manifestazione contro il 41 bis e contro il carcere e la società che lo rende necessario, quindi una manifestazione che affronta in generale la questione del carceraria, ovviamente con riferimento a quello che sta accadendo al carcere di Bancali, e quindi insomma ci sarà questo corteo che fa parte di una iniziativa, diciamo, di una mobilitazione internazionale che sta prendendo piede a partire dallo sciopero della fame del compagno anarchico Alfredo Cospito. Ecco, ci troviamo qui a Sassari, che fisicamente è a pochi chilometri dall'Asinara, quindi dagli storici carceri speciali degli anni 70. Non è un caso, è un luogo insomma deputato in quanto terreno di colonialismo e anche colonialismo penale a contenere queste strutture. Carcere di Bancali, che abbiamo visto, si legge dalle cronache locali, in cui avvengono numerosi casi di rivolte individuali, perché ovviamente la situazione detentiva è individuale, di aggressioni dovute ovviamente all'insofferenza dei detenuti rispetto alle brutali e veramente oppressive condizioni detentive. Ecco, io vado avanti a ruota, poi fermatemi voi quando volete. Rispetto alla mobilitazione, io cerco di non ripetere nulla di quello che è già stato esaustivamente detto dal precedente intervento. Il compagno Alfredo Cospito è entrato in sciopero della fame, ci sono tutta una serie di piccole precisazioni da fare. Le motivazioni, lo ribadisco, questo era già stato detto, sono per l'abolizione del 41 bis e dell'ergastolo ostativo. Quindi due problemi centrali che travalicano la condizione detentiva del compagno, ma riguardano l'intero corpo detenuto. C'è una solidarietà da parte di altri compagni detenuti, per cui altri due compagni, uno a Terni ed uno in Francia, sono entrati in sciopero della fame per le medesime cause, quindi probabilmente altri ne interranno. Dovremo capire poi come si diffonde all'interno delle carceri questa mobilitazione. Per quanto riguarda l'esterno, sicuramente c'è un livello comunicativo che si sta accelerando sia sul piano nazionale che internazionale. Penso che il movimento ormai sia stato raggiunto dalla comunicazione di quanto sta accadendo. Come avete visto, ci sono state piccole iniziative, occupazioni, sta girando sempre più materiale, ci saranno diverse iniziative, io penso in maniera costante, nelle prossime settimane. Questa manifestazione, altre manifestazioni verranno chiamate, sono già state chiamate, c'è un elenco, insomma, poi lo potete rintracciare, comunque sarà una mobilitazione continua, in sostegno di questa situazione. Alcune sul 41 bis credo non ci sia molto da dire, ribadiamo che è un carcere di tortura, in quanto è un carcere che utilizza la violenza fisica, la sofferenza, la pudura e la sofferenza per ottenere informazioni o pentimento o dissociazioni, quindi questo è l'obiettivo, questo, e quindi si fonda sulla tortura, un carcere di annientamento in quanto fondato sulla tecnica della deprivazione sensoriale, cioè un isolamento estremo che è finalizzato a raggiungere gli obiettivi di produrre danni fisici e psicologici a chi è trattenuto in queste condizioni. Ricordiamo solo che Alfredo non era un novello, era da 10 anni presente all'interno delle carceri speciali in Italia, solo adesso comincia lo sciopero perché si rende conto della totale insostenibilità di queste condizioni. Ricordiamo anche che all'interno di queste carceri da quasi 20 anni sono trattenuti 3 compagni dell'organizzazione delle Brigate Rosse Partito Comunista, comunque 3 compagni delle nuove Brigate Rosse, scusate per la confusione del nome, che sono trattenuti da quasi 20 anni in queste condizioni estreme e disumane. Ci sono state anche delle manifestazioni di sostegno rispetto a qualche anno fa agli scioperi che la detenuta, alle proteste che la detenuta Nadia Lioci, la compagna Nadia Lioci, aveva fatto nel carcere dell'Aquila. E vorrei anche dire che lo sciopero della fame, forse questo va chiarito, che intraprende Alfredo, soprattutto per quanto riguarda la situazione italiana, in cui siamo spesso abituati a identificare la questione dello sciopero della fame come un gesto simbolico, invece in questo caso, come è avvenuto in molti paesi del mondo, come è avvenuto in Turchia, come è avvenuto in Grecia, in questi ultimi anni, lo sciopero della fame nelle intenzioni del compagno è uno sciopero della fame ad oltranza, cioè fino alle estreme condizioni. Quindi questo tutti chi ascolta, chi è interessato dovrebbe comprendere questa differenza di cosa si tratta in questo caso rispetto ai classici scioperi della fame che si fanno in Italia, che spesso sono appunto puramente simbolici. Questa insomma è la situazione. Ecco, io dico che con tutte le difficoltà che ci sono nei movimenti in Italia, sia nel movimento anarchico che negli altri, nella debolezza evidente di questo periodo, ecco, io credo sia necessario sostenere questa mobilitazione, sostenere questo compagno per una serie di ragioni, anche oltrepassare le differenze, tutte le remore che possono esistere, o di disinteresse che può esistere, perché è una situazione che va al di là del caso specifico, riguarda tutti, nel senso che qua in Italia abbiamo assistito da almeno 20 anni a un continuo inasprimento dell'apparato repressivo, sia legislativo che appunto carcerario. Ad esempio abbiamo assistito all'introduzione di tutta una serie di misure estremamente afflittive, quali la devastazione, il saccheggio, l'utilizzo del reato di associazione a delinquere contro gruppi politici, l'utilizzo di misure di sicurezza, di misure di controllo, di sorveglianza speciale, di fogli di via, di misure amministrative continuamente erogate verso chiunque si muova, e abbiamo subito tutti quanti abbastanza passivamente questa situazione, che rende estremamente difficile potersi muovere in Italia, perché chiunque partecipa a un'iniziativa politica rischia. Quindi in questo caso quello che vuole fare il compagno, nella mia interpretazione, è porre con forza, opporsi con forza a un ulteriore inasprimento, cioè il fatto che il 41 bis comincia a essere utilizzato non solo nel caso specifico suo, ma eventualmente anche in altri casi, per arginare la conflittualità politica a livelli sempre più bassi. Ricordiamo che per quanto riguarda Alfredo non ci sono né reati di sangue, né omicidi, né sono reati particolarmente gravi che lo portino in questa condizione, ma il reato di associazione sovversiva con finalità di terrorismo, che è un reato associativo che in realtà è molto facilmente può essere erogato anche sul semplice sospetto. Ricordiamo anche che di fatto lui è stato portato nel carcere di Bancali prima della sentenza, la sentenza di secondo grado di Cassazione, scusate, quindi di fatto è stato portato in via preventiva, quindi a mio avviso avere un'accusa di associazione sovversiva con finalità di terrorismo e per questo essere messi in regime speciale 41 bis, nel regime di annientamento, ripeto, è un fatto reale, cioè un fatto concreto che si è verificato e che un domani potrebbe riguardare altri, che a mio avviso è necessario mobilitarsi adesso, prima che poi questa cosa, come abbiamo visto con altri esempi, diventi la norma, diventi la normalità e sia normale che i compagni ricevano questi trattamenti e quel conflitto sociale venga trattato in questo modo. Nel momento in cui le emergenze passano dalla questione mafiosa alla questione sociale, come evidentemente avverrà in questa fase appunto storica in cui le condizioni di deterioramento della vita che tutti subiamo costantemente non possono che portare all'inasprirsi del conflitto sociale. Quindi, insomma, stiamo ben attenti a questo. In più, scusami, mi sono dilungato molto, un altro aspetto che secondo me è importantissimo far notare è quella proprio di soppressione politica, di morte politica che è stata inflitta a questo compagno, al quale è stato impedito addirittura di far uscire un comunicato sull'inizio dello sciopero della fame, che di fatto è un documento politico. Quindi mi dovete spiegare in quale regime, veramente anche regime totalitario, al mondo non si riesca da un carcere a fare uscire un documento politico in cui si esprime la propria opinione. Se vogliamo andare a vedere degli esempi, paesi come anche la Turchia, ad esempio per quanto riguarda Ocalan, la Russia, tantissimi paesi definiti totalitari o comunque con regimi non democratici, ci sono casi in cui tranquillamente i detenuti politici riescono a fare sentire la loro voce. Quindi questa cosa è veramente un apice che è successo in Italia, secondo me è inaccettabile, nel senso non dobbiamo accettare una cosa del genere, perché ovviamente poi se accettiamo, ripeto, questa sarà la normalità e verremo tutti tacciuti nel prossimo futuro. Quindi penso che sia necessario indignarsi, non accettare assolutamente questa situazione, sì. Ecco, questo è più o meno quanto.
No, ma io infatti volevo semplicemente, insomma, sottolineare alcune cose che stavi dicendo, e sia sì quest'ultimo aspetto, cioè il fatto che comunque troppo spesso, molto spesso, si guarda ai paesi molto lontani per parlare appunto di regimi non democratici, non umani, e appunto di tortura. Appunto spesso si prende l'esempio della Turchia di Erdogan, che ovviamente è quanto mai giusto. Per non essere fraintesi, però effettivamente anche in casa nostra avvengono delle atrocità simili, e quindi è bene tenere gli occhi aperti e porre l'attenzione. Dall'altro lato, altra cosa che volevo evidenziare del ragionamento che stavi facendo è come comunque negli ultimi anni la repressione non è più qualcosa che riguarda solo a livello politico solo un'area, E se effettivamente si guarda agli ultimi 5 anni, magari è vero che gli anarchici sono stati presi particolarmente di mira e hanno fatto da un certo punto di vista da apripista, e nell'ultimo anno bisogna riconoscere il fatto che l'associazione l'hanno data anche a dei compagni di Torino della Scatasuna, l'hanno data anche ai sindacalisti, oppure che a inizio anno di quest'anno abbiamo assistito all'incarcerazione di uno studente che protestava ed è stato incarcerato per oltre 5 mesi. Cioè che è chiaro che ci sta un inasprimento delle misure repressive nel conflitto, all'interno del conflitto sociale, di chi prova ad alzare la testa. E questa misura è quanto sicuramente è un messaggio anche che vogliono mandare, vuole far da monito appunto a chi vuole provare ad alzare la testa in futuro. Quindi quanto mai è vero che questa lotta non è solo la lotta di Alfredo, non è solo un attacco agli anarchici, ma va intesa in senso più ampio, è necessario prendere parola. Io credo che oggi non solo i movimenti o appunto le parti più politiche sono coscienti di questo aspetto, ma effettivamente anche qui in radio prima commentavamo a microfoni spenti che probabilmente questa è una cosa che ormai sanno tutti. È difficile credere che la RAI, ad esempio, dopo appunto anche le occupazioni che ci sono state nei giorni precedenti, non sappia quello che sta accadendo. È difficile pensare che non lo sappiano appunto alcuni politici, magistrati o appunto altre testate giornalistiche. Cioè, qui c'è un silenzio abbastanza cosciente oggi, quindi e poi sicuramente un'altra riflessione è come mai c'è difficoltà da parte anche di chi è un po' più politicizzato, degli ambienti più politici, come mai c'è difficoltà a prendere parola sul 41 bis. Non so se su questo tu hai in mente, c'hai da fare qualche riflessione.
Sì, una serie di considerazioni su quello che hai detto. Intanto voglio dire una cosa che va detta, che la salute del compagno, la sua vita, la sua morte è nelle mani dello Stato in questo momento, che l'ha indotto attraverso una forma di violenza e di tortura a compiere questo gesto. Quindi la responsabilità di quanto accade ad Alfredo è dello Stato, questo va denunciato apertamente. Rispetto al silenzio, la questione a mio avviso è molto semplice, c'è una pietra dello scandalo, un argomento che è tabù, che è il 41 bis, che è, per cui l'Italia è stata più volte condannata di fronte, denunciata, condannata di fronte ai tribunali dei diritti dell'uomo internazionali, anche quello europeo ad esempio, e una volontà quindi di tenere nascosto questa questione di cos'è il 41 bis, se ne deve parlare solo per elogiare l'antimafia come sistema magnifico, ma non si deve mai andare a vedere cosa realmente accade all'interno di quelle carceri, quali sono le reali condizioni, cosa accade realmente nel 41 bis. Noi l'abbiamo visto, c'è un vero e proprio muro di gomma intorno a questo. La parte più nascosta e brutale dello Stato è proprio nel 41 bis. Quindi qui secondo me la questione, che si può a mio avviso anche con un dibattito interno del movimento, con uno sforzo di comprensione, superare, e a mio avviso questa mobilitazione aiuterà a superare questi problemi, è quella di riuscire a denunciare il ruolo di carcere, di annientamento del 41 bis, cosa che io ritengo che sia possibile fare superando le resistenze anche interne al movimento che ci sono a parlare di questo movimento, di questo argomento, perché è l'occasione per fare una campagna di informazione rispetto a questa questione. Infine è necessario, a mio avviso anche questo obiettivo è raggiungibile, denunciare il ruolo dell'antimafia, che come sappiamo da diversi anni ha modificato il proprio nome, il proprio ruolo in antimafia e antiterrorismo, quindi è l'antimafia deputata ad affrontare e a reprimere le forme più conflittuali del conflitto sociale che si manifesteranno e che si stanno manifestando in Italia, e questo implica il trasporto di metodi eccezionali di emergenza continua che stanno alla base di questa struttura dello Stato, cioè l'antimafia, quindi un'organizzazione, una diramazione dello Stato, scusate il termine che ancora non mi viene, che utilizza appunto uno stato di emergenza permanente per raggiungere i propri obiettivi, quindi che determina, come abbiamo visto anche nel processo Skiptamanen, ampiamente l'andamento del processo, che condiziona ampiamente l'andamento del processo e che ha una nomea santificata di organo deputato alla salvezza del bene comune. In realtà va veramente denunciato il fatto che in antimafia risiedono proprio quelle radici totalitarie dell'emergenzialità che tutti stiamo vivendo, diciamo, sempre più come forma di governo nelle nostre vite in questi anni. Ecco, quindi sicuramente sono due argomenti di riflessione importanti, cioè il ruolo dell'antimafia e cos'è il 41 bis. Io credo che questa mobilitazione per Alfredo sarà estremamente utile a chiarirli. Poi, come tu hai detto, il movimento anarchico è stato negli ultimi 20 anni l'apripista, cioè il laboratorio di sperimentazione di nuove pratiche repressive. L'argomentazione è abbastanza semplice capirla, perché è stato, come ha detto anche l'avvocato prima, la parte del movimento che ha avuto una relativa conflittualità più accesa e non disponibile a compromettersi o a mediare con il sistema, e quindi, diciamo, è stato la parte del movimento su cui si sono sperimentate tutta una serie di misure repressive che poi gradualmente sono passate a interessare altri componenti. Tu citavi appunto l'associazione a delinquere, ad esempio, un esempio per cui dopo forse un decennio per cui in cui è stata utilizzata verso gruppi anarchici, poi è passata a essere stata utilizzata per altri gruppi. Quindi no, è sbagliato disinteressarsi di quello che accade all'area anarchica, perché poi appunto da lì partono delle innovazioni repressive che poi arrivano a colpire tutti. Comunque devo dire che, a mio avviso, sto riscontrando, almeno per quanto si vede sul web, che questa notizia di questo sciopero della fame, di questa iniziativa del compagno Alfredo Cospito, vedo che riceve solidarietà anche da altri componenti del movimento antagonista, sindacale. Quindi non è un argomento che resterà a lungo ristretto, diciamo, circoscritto nella specificità dell'area anarchica, ma si sta diffondendo, e grazie poi al lavoro informativo sono convinto che invece riuscirà a riguardare in buona parte del movimento, riuscirà a rompere, diciamo, quelle barriere, quelle divisioni, quelle chiusure anche mentali che sono abbastanza comuni in Italia, ecco, tra le varie aree.
Certo, e io allora, avvicinandoci verso la conclusione, ti chiederei appunto chi volesse partecipare a qualche iniziativa, insomma, se puoi lanciare qualche prossimo appuntamento, se ci sarà, sì, qualche contatto.
Sì. Sì, il primo novembre ci sarà un presidio ai carceri di Spoleto e Terni, per quanto riguarda la zona di Roma, il più vicino. Nel carcere di Terni è incluso il compagno Juan Sorroce, che ha aderito allo sciopero della fame, ed è anche un carcere in cui c'è un'area specifica di detenuti politici, diciamo, della vecchia generazione di lotta in Italia. Quindi ci sarà questo presidio a Terni Spoleto. Io, cercando sul web, potete avere indicazioni più precise. Il 5 ci sarà un corteo a Pisa. Comunque ci sono iniziative quasi quotidiane in varie città d'Italia, quindi insomma gira molto anche sul web, ci si può informare. Per chi è interessato a discutere e organizzarsi rispetto a questa situazione, ogni lunedì sera alle 8 punto solidale della Maranella, via della Maranella, c'è un'assemblea aperta per chi vuole organizzarsi, partecipare e dare solidarietà a questa situazione.
Perfetto, ok, va bene. Allora, se non hai altro da aggiungere, no. Io ti
ringrazio, scusate un po' per la fretta con cui ho parlato, ma ci trovavamo un po' in ballo.
Sì, sì, certo. Va bene, allora ti ringrazio e magari, insomma, ci riaggiorniamo prossimamente.
Ok, grazie a voi per lo spazio.
Ciao.
Ciao, ciao.
Siamo la ciurma nemica d'una galera infame, su cui ratta la morte, miete per lenta fame. mai orizzonti limpidi schiude la nostra aurora, e sulla tolda squallida urla l'ascolto ognora. I nostri dì si involano fra fetide carene, siamo magri smunti schiavi stretti in ferro catene. Sorge sul mar la luna, ruotan le stelle in cielo, ma sulle nostre luci stese un funereo velo. Torme di schiavi adusti, chini a gemer sul remo, speziam queste carene, o chini a remar morremo. Cos'è gementi schiavi, questo remar remare, meglio morir tra i flutti, sul biancheggiar del mare. Remiam finché la nave si schianti sui frangenti, alte le rosso nere fra il sibilar dei venti. E sia pietosa coltrice l'onda spumosa e ria, ma sorda un dì sui martiri il sol dell'anarchia. Su schiave allarmi, allarmi, l'onda gorgoglie sale, tuoni baleni e fulmini sul galeon fatale. Su schiave allarmi, allarmi, puniam col braccio forte, giuriam, giuriam giustizia, o libertà o morte. Giuriam, giuriam giustizia, o libertà o morte.
Prona la fronte sotto il peso del lavoro, piegato il cor dallo scudiscio del potente, purché la gioia dia chi vive nell'oro, senza di mani il lavorator morente. Siamo nel dolore d'una schiavitù tiranna, uniti insieme da sacramental promessa, sulla terra del duol, tutti pronti a morir alla luce del sole.